Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. Chiediamo la grazia di Dio per questa settimana, perché possiamo vivere nella pace e prolungare la nostra preghiera nella comunione.
Dalla lettera ai Romani, capitolo 15, versetti dal 22 al 33. Appunto per questo fui impedito più volte di venire da voi. Ora però, non trovando più un campo d'azione in queste regioni e avendo già da parecchi anni un vivo desiderio di venire da voi, spero di vedervi di passaggio quando andrò in Spagna e di essere da voi aiutato a recarmi in quella regione dopo aver goduto un poco della vostra presenza. Per il momento vado a Gerusalemme a rendere un servizio ai santi di quella comunità. La Macedonia e l'Acaia, infatti, hanno voluto realizzare una forma di comunione con i poveri tra i santi che sono a Gerusalemme. L'hanno voluto perché essi sono ad essi debitori. Infatti le genti, avendo partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di render loro un servizio sacro, anche nelle loro necessità materiali. Quando avrò fatto questo e avrò consegnato sotto garanzia quello che è stato raccolto, partirò per la Spagna, passando da voi. So che giungendo presso di voi ci verrò con la pienezza della benedizione di Cristo. Perciò, fratelli per il Signore nostro Gesù Cristo e l'amore dello Spirito, vi raccomando, lottate con me nelle preghiere che rivolgete a Dio, perché io sia liberato dagli infedeli della Giudea e il mio servizio a Gerusalemme sia ben accetto ai santi. Così, se Dio lo vuole, verrò da voi pieno di gioia per riposarmi in mezzo a voi. Il Dio della pace sia con tutti voi. Amen. Parola di Dio.
Anche in questa conclusione della lettera emerge di nuovo il carattere di tutta la lettera. Paolo anche aggiunge il suo programma, le sue intenzioni. Sappiamo che poi non andò così.
No, io mi sono procurate di andare a vedere come è finita poi la storia, perché poi negli Atti che si spiega come Paolo arrivò a Roma, ci arrivò prigioniero.
Anni dopo? Ah sì, è stato allora, fatto prigioniero a Gerusalemme, trattenuto a Cesarea.
E allora quando è che ci arriva a Roma?
Ci è arrivato prigioniero.
Ah ecco, quindi...
No. Quando non... Qui siamo anni, mi pare che siamo nei anni 56-57 forse, scriverete ai Romani da Corinto a quanto pare. Non so, sarà arrivato all'inizio degli anni 60, io non voglio essere, non ho guardato, ma passa qualche anno.
Va bene, comunque io quello che mi è piaciuto molto è stata questa parola che è ripetuta tante volte, santi, i santi di Gerusalemme, e quindi niente, mi ha colpito questa definizione, non so perché li definisce, saranno penso i giudei cristiani, quelli che si sono convertiti al cristianesimo, e poi parla dei poveri tra i santi anche, quindi questa colletta è per i poveri tra di loro, questa comunione tra cristiani della Macedonia e della Caia con quelli di Gerusalemme.
Anche Paolo fa la colletta per i poveri, come cerchiamo di fare noi a sabato mattina. Vi diciamo un pochino sullo stesso filone qua.
Solo una parola, mi sembra importante anche il versetto 27 quando dice l'hanno voluto perché sono adesso i debitori, dice infatti le genti hanno partecipato ai loro beni spirituali, sono in debito di rendere loro un servizio sacro anche nelle loro necessità materiali. Ecco, questo mi sembra un versetto che riassuma molto bene il pensiero di Paolo e quello che abbiamo visto nel rapporto con i giudei, tra giudei e cristiani. E poi l'altra cosa che dice lottate con me nelle preghiere. Ecco, la preghiera è una lotta. Questo ce lo siamo sempre sentiti dire ed è vero.
I cristiani di Gerusalemme avevano un titolo particolare, che ci ha fatto presente Paolo, per essere chiamati santi, in quanto erano membri della Chiesa Madre, che naturalmente racchiudeva in sé il resto santo, anche questo citato da Paolo, il resto santo di Israele. Da questa Chiesa l'appellativo è passato poi a tutti i cristiani. Il servizio che Paolo fa ai cristiani di Gerusalemme lo fa in compagnia di alcune persone che lo aiutano nel trasporto di denaro e di provviste a questa colletta. L'Apostolo ci teneva moltissimo, date le gravi necessità e indigenza in cui versava questa comunità. Il trasporto delle derrate naturalmente viene effettuato sotto garanzia, per cui il sigillo di cui Paolo ci parla richiama un atto ufficiale che rientra nella volontà dell'Apostolo stesso. E tutto questo viene considerato un segno visibile che naturalmente portava all'unità esistente fra le due comunità, cioè quella di origine ebraica e quella di origine pagana, che ambedue naturalmente coesistevano o abitavano a Gerusalemme. E diciamo gli aiuti materiali delle chiese della Grecia e della Macedonia fatti alla comunità di Gerusalemme diventano un segno anche di ringraziamento e di unione con la Chiesa Madre da cui sono partiti i primi missionari di Cristo. Infatti Paolo poi accenna, diciamo, a uno scambio. Mentre i macedoni e i greci avevano ricevuto i beni spirituali, trasportavano alla Chiesa di Gerusalemme in necessità questi beni materiali, denaro naturalmente anche derrate. E c'è un invito alla preghiera insistente, naturalmente citato al versetto 30, ed era motivata questa preghiera dall'incertezza circa l'esito della missione, e qui Paolo naturalmente era molto preoccupato. Infatti aveva dei nemici per il suo ministero, nemici che avversavano il suo ministero tra i pagani, e questa è una novità veramente, e temeva che anche un gesto di carità fraterna non venisse gradito dalla comunità bisognosa, o meno da una parte della comunità bisognosa, appunto, in cui si trovavano questi pagani che avversavano la missione.
La colletta che Paolo porta a Gerusalemme, come ha detto Andrea, è quella di Seconda Corinzi, è quella, certo, di cui, ecco,
certo.
Quindi intanto fa sorridere il versetto 27, dice la Macedonia e l'Acaia hanno voluto fare una colletta a favore dei poveri che sono nella comunità di Gerusalemme, l'hanno voluto perché sono ad essi debitori. In realtà nella seconda Corinzi emerge che c'è una bella spinta di Paolo perché loro la facciano, cioè c'è una grande esortazione. E come ha detto Andrea, c'è il timore che la comunità di Gerusalemme non la gradisca, perché è un segno di comunione evidentemente che vorrebbe essere la prova del desiderio di comunione nella fede con la comunità di Gerusalemme, e che avrebbe un significato anche profondo. Cioè, qui la comunità di Gerusalemme sono i credenti di Gerusalemme, sono i credenti in Gesù, e c'è un timore che noi conosciamo da altri testi, che ci siano ancora delle perplessità nell'accoglienza alla pari dei gentili. E quindi
più che perplessità.
Esatto, più che perplessità. Insomma, a me colpisce che il segno della comunione non sia un concilio o un sinodo, ma sia un gesto molto concreto di carità, e che per Paolo è importantissima, lo si evince sia dagli atti sia dalle lettere. È proprio la prova tangibile della comunione. Questo mi fa molto pensare, cioè capaci di morire, di farsi uccidere per le idee, però la comunione è un gesto molto molto concreto di un'offerta in denaro, insomma. Cioè, e nella seconda Corinzi sono due capitoli interi che parlano dell'organizzazione di questa colletta. Quindi qua dice, essi lo hanno voluto, lo hanno desiderato, ma in realtà Paolo ci ha lavorato moltissimo su questa organizzazione della colletta.
Infatti lui scrive da Corinto, a quanto pare, ed è sul punto conclusivo, pare, nella prima e la seconda Corinzi, c'è tutto un grosso problema. Comunque la corrispondenza con la Chiesa di Corinto è composta di varie lettere, alcune perdute, e poi noi abbiamo invece quelle canoniche, ma forse a questo punto sono tutte precedenti alla lettera ai Romani, perché l'impressione è che qui Paolo è ormai sul punto di concludere la sua missione. Interessanti i versetti iniziali, versetto 22-23, dove emerge anche la dimensione geografica del concetto di circoncisione e incirconcisione, che non è un concetto solo etnico. Cioè il testo fondamentale per stare alla stessa testimonianza di Paolo è la lettera ai Galati, che bisogna rileggere, il capitolo secondo, in particolare dal versetto 6 al 10, dove Paolo ricorda ai Galati, ricorda gli eventi precedenti in cui lui, dopo 14 anni, andò a Gerusalemme, si accordò, eccetera, insomma ricorda come la sua impostazione, il suo Vangelo sia stato confermato da quelle che erano ritenute le colonne. Dice, chi fossero non importa a me adesso, perché Dio non guarda in faccia nessuno. Le colonne dettero a me la destra, le colonne, cioè nomina in ordine i tre più importanti, Giacomo il primo, Pietro il secondo, Giovanni il terzo. E mi dettero la destra, a me a Barnaba, e riconoscendo che colui che aveva operato in Pietro per il Vangelo per i circoncisi aveva operato anche in me per il Vangelo per gli incirconcisi, ecco, ha dato la destra perché io perché Pietro andasse, loro andassero ai circoncisi e io agli incirconcisi. Non dobbiamo pensare che cioè, di andare ai circoncisi era la cosa più grossa, eh? È chiaro. Cioè, i credenti in Gesù che si potevano raccogliere, che erano già raccolti, che si potevano raccogliere, ecco, in giro, erano ebrei, la maggioranza, allora, a tempo di Paolo, siamo nei primi 30 anni, ecco, quindi questo è indiscutibile. Paolo fa ai gentili, però c'è una dimensione geografica, perché Paolo qui dice che ha finito. Cioè tutta la parte, e noi vediamo anche negli atti questo, mi sembra, no? Gerusalemme ha una giurisdizione evidentemente riconosciuta anche dall'impero, ha una giurisdizione su Damasco. Paolo va a Damasco con delle lettere per imprigionare, arrestare, portare a Gerusalemme degli ebrei, naturalmente, sugli altri, degli ebrei credenti in Gesù. Significa una giurisdizione, compresa anche la polizia, compreso evidentemente, cioè la circoncisione probabilmente, a quanto pare, è tutta la parte dall'Egitto, tutta la parte della Palestina, la cosiddetta Siria romana che arriva fino ad Antiochia stessa. Infatti Paolo con Antiochia poi ha chiuso. E quindi lì comanda Gerusalemme, Pietro alla missione. Mi sembra molto interessante questo. Paolo ritiene di aver concluso in Asia, in Asia Minore, e vuole andare in Spagna. Ecco. Comunque è molto interessante. Si può osservare ancora sempre di nuovo che la distinzione, cioè la prospettiva diversa, storica, anzitutto e anche teologica di Paolo, è molto diversa dalla nostra e dai secoli successivi. Qui la distinzione è sempre fra giudei e gentili. I gentili sono debitori ai giudei, ma sono tutti cristiani questi. Noi diremmo oggi, sono cristiani, no? Noi vediamo che la distinzione principale, cioè quella di fondo, è sempre tra giudei e gentili. Portare la colletta ai credenti in Gesù, giudei di Gerusalemme, vuol dire portare la colletta a Israele. E chi la porta? Da parte di chi? Dei non ebrei. La distinzione, come vediamo, non è fra giudei e cristiani, come poi dopo il binomio si impone successivamente in altre condizioni storiche, ma è fra giudei e gentili sempre, anche dentro la Chiesa rimane la distinzione fondamentale questa, per cui Paolo può dire i gentili sono debitori agli ebrei, perché i credenti in Gesù rimangono ebrei pienamente dentro, ecco, la vita di Israele. Questo quindi mi sembra, abbiamo continuamente, ecco, il ribadire di questa. E poi avete già sottolineato anche Andrea prima la difficoltà di Paolo, che emerge quando chiede l'aiuto della preghiera. Ci sono due difficoltà che lui nomina: una, di sfuggire al pericolo, cioè un pericolo di vita, di sfuggire ai non credenti o ai disubbidienti, che sono nella Giudea, che sono gli ebrei, sono alcuni ebrei o sono certe, difatti verrà arrestato per la sollevazione di ebrei della diaspora che stavano a Gerusalemme, ecco, ellenisti, eccetera. Quindi essere sfuggire, diciamo, agli ebrei non credenti o ad alcuni di loro, e poi l'altra difficoltà è che sia ben accetto alla Chiesa. E anche questo gli atti ci aiutano, perché raccontano che Paolo, arrivato a Gerusalemme, Giacomo gli dice: tu sai che qui ci sono molti, ecco, molti farisei, molti fedeli alla legge, quindi fai un gesto, perché dicono che, ecco, se dicono che tu non sei più fedele, eccetera. Anche da questo possiamo dedurre che il cosiddetto Concilio di Gerusalemme, raccontato negli Atti degli Apostoli, nel capitolo 15, non ha risolto il problema. Diciamo che l'ha impostato, l'ha risolto nel senso di principio. Paolo ribadisce continuamente, anche qui, che è stato fedele al patto fatto con le colonne, con Gerusalemme. Ma non tutti evidentemente sono concordi su questo, perché altrimenti il problema non ci sarebbe più, è chiaro. Lui lo ribadisce nella lettera ai Galati, al capitolo 2, versetto 10. Ci dettero la destra e si raccomandarono soltanto che ci ricordassimo dei poveri di Gerusalemme. E io mi sono fatto un punto d'onore in questo, dice Paolo. Quindi per Paolo è importantissimo la colletta. È un segno di gratitudine, lui la presenta così, un segno di comunione, ma è presentato come un atto di gratitudine con la Chiesa madre, la Chiesa giudaica. Forse Paolo ha tentato in tutti i modi quello che poi invece non si è più poi realizzato, cambiando anche le condizioni storiche. Ma già al tempo di Paolo non erano tutti concordi, come lo vedremo nella seconda lettera ai Corinzi, dove c'è una polemica a un certo punto molto forte, capitoli 10, 11, 12, alla fine della lettera ai Corinzi. Preghiamo insieme in questo inizio, questa settimana, per perseverare, avendo in mente sempre tutto il mondo. Preghiamo e diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo, Signore, per la comunione fra le chiese. Il Signore dia alla sua Chiesa un'unità basata sulla carità, sull'amore reciproco, sul rispetto reciproco. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore un aumento di perseveranza, di costanza nella preghiera, per sostenere tutti i fratelli, soprattutto quelli che sono in terra di missione, in terra non cristiani, che sono tante per la verità adesso, perché il Signore ci dia perseveranza nella preghiera. Preghiamo. E preghiamo anche sempre per la pace, che noi siamo chiamati a testimoniare in mezzo al mondo, perché questa testimonianza sia vera, profonda, sia concreta. Preghiamo.
Preghiamo per le comunità cristiane del Medio Oriente, in particolare di Terra Santa, in Libano, perché il Signore sostenga la loro fede in questo momento così tragico. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi è l'anniversario della morte di Paolo Caccone. Preghiamo per la sua anima e per tutte le persone che ha incontrato e amato nella sua vita. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
La Chiesa ricorda oggi il beato Pino Puglisi. Ecco, ricordiamo re e tutti coloro che cercano di spendere la propria vita, che a rischio della propria vita, per la giustizia e il diritto di tutti i più fragili, perché sia toccato il cuore di chi compie il male in quelle terre. Preghiamo.
Ricordiamo Franco Biagini, l'ottico di Bazzano, storico, che molte sorelle hanno conosciuto, è morto ieri. Preghiamo.
Preghiamo, io prego il Signore per mia sorella Anna,
che compie gli anni oggi, e per la sua famiglia, Marco, tutti i suoi desideri e anche le difficoltà che comunque ha attraversato e ancora sempre tante prove nella sua famiglia. Preghiamo. Preghiamo per i Giordani che ieri sono stati con noi, per la loro preparazione alla professione, per la nostra comunione profonda con loro e tutta la comunità, che sia un momento di gioia per l'inserimento stabile e definitivo di questi due sposi. Preghiamo.
Ascolta, Dio, Signore. Ascolta, Dio, la nostra preghiera, e noi ti rivolgiamo nel nome del tuo Figlio. Egli ottenga come intercessore il dono della pace per gli uomini, per Cristo nostro Signore.
Amen.